mother was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. They must have paid her a nice price, she's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening.
E scusate il ritardo, ma oggi è una giornata particolare, poi vi racconteremo tantissime cose. Per adesso continuiamo a raccontarvi un po' di noi, e cioè quello che noi pensiamo, cioè pensiamo che meritocrazia, gerarchia, ruoli, controllo sociale, esperte esperti, abitudine alla delega, alla vittimizzazione, guerre neocoloniali, militarizzazione dei territori, ma anche smascheramento del compito che giocano le donne che sono partecipi di questo sistema di potere, non sono altro rispetto alla violenza maschile sulle donne, perché ognuno di questi ambiti ne apre uno scenario e ne declina un aspetto particolare. Allora, vi stavamo dicendo che siamo in ritardo perché oggi è una giornata particolare. Oggi è stata una giornata di mobilitazioni. Praticamente il 14 novembre è stato il giorno in cui il CES, che sarebbe l'Unione dei Sindacati Europei, aveva indetto una giornata di sciopero praticamente di tutte le nazioni europee che avrebbero deciso di partecipare contro, chiamiamolo così, questo stato di cose. Allora, noi tutte sappiamo che cos'è il CES, quindi è un organismo, chiamiamolo così, socialdemocratico, riformista, che porta avanti discorsi estremamente blandi, le parole pace, giustizia, libertà, diritti, senza in effetti andare alla radice delle cose. E poi c'è stato anche qui in Italia aderito la CGIL soltanto per 4 ore, e invece tutti gli altri paesi europei hanno aderito tutti. Però noi sappiamo anche che cos'è la CGIL, quindi però tantissime realtà hanno fatto delle mobilitazioni autonome in completa autogestione o comunque su contenuti tutti diversi e tutti loro. Abbiamo un collegamento con una compagna che di sociologia che oggi ha partecipato a queste mobilitazioni.
Pronto? move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky.
Pronto?
Allora, siamo sempre in diretta, scusate un po' di problemi tecnici con la corrispondenza e comunque andiamo avanti. Proprio riguardo alla giornata di oggi di sciopero, c'è un bel contributo di Scateniamo Tempeste che parla sia dello sciopero globale sia della scuola e in pratica... Adesso Noemi ci racconterà qualcosa.
Allora, vi leggo questo contributo che ci hanno mandato le compagne, che si chiama Global Strike, anche per me, più scuola e altre catastrofi. Lo trovate sul blog scateniamotempeste.wordpress.com. Domani c'è il primo sciopero globale europeo e stranamente messo d'accordo molte anime a sinistra, come da tempo non si vedeva, anche se, si sa, le motivazioni e le modalità della partecipazione saranno diverse, ma almeno qualcosa si muove. In questo posto vorrei leggere lo sciopero di domani, non dal punto di vista ideologico o pragmatico, e neppure analizzare il perché aderire o meno, bensì vorrei raccontare la mia esperienza di precaria di fronte alla notizia dello sciopero e al conseguente confronto con colleghi e colleghi sul da farsi, le posizioni emerse, le reazioni e gli scazzi sull'argomento. Preferisco non firmarmi e lasciare il racconto nell'anonimato, sia per ragioni di privacy, sia perché nelle riflessioni che seguono probabilmente qualcuno o qualcuna con un simile percorso professionale ci si può ritrovare a pieno, perlomeno in parte. Lavoro in una scuola di provincia come insegnante. Da anni la scuola italiana è oggetto di tagli e di un bombardamento mediatico sull'inefficienza del suo personale docente e non docente, ATA, segretari, eccetera, che non appare in nessun altro paese, credo. Si parla dei privilegi di professori nulla facenti e di bidelli che leggono il giornale al posto di lavorare, per cui si è scelto, o meglio, i governi hanno scelto di tagliare posti di lavoro, ore, finanziamenti, progetti. Chi ne ha fatto le spese sono i più giovani, 30 e 40 anni, perché sotto i 30 nella scuola italiana non c'è quasi nessuno, che hanno visto la possibilità di entrare nel sistema scolastico, restringersi a collo di bottiglia, pagando quelli fortunati che sono riusciti a prendere il treno della SIS, costose abilitazioni per migliaia di euro, venendo ammessi in prima fascia, senza però entrare in ruolo. Ergo, contratti da settembre a giugno per i famosi 2 mesi di vacanza puppa, perché vacanza uguale di disoccupazione. Chi non ha avuto la fortuna o la possibilità economica di fare la SIS, abolita nel 2008, è rimasto a marcire in terza fascia, cioè con contratto a chiamata del preside, cioè supplente in caso di malattia, morte, maternità, vacanza di un posto. Durante dei contratti varia a seconda della tipologia, se il posto è rimasto vacante o se muore il collega hai più culo, se il collega ha una malattia guaribile in breve, dopo 2 settimane te ne stai a casa e cavoli tuoi, mors tua, vita mea. E speriamo che continui a star male, che la baracca ce l'ho anch'io da mandare avanti. Nel passato mi sono molte volte ritrovata a pensare: ecco, i nostri privilegi di insegnanti, o un mio amico che lavora in un'altra multinazionale e che per inciso sta tutto il giorno su Facebook a raccontare, e ora si incazzerà pure che lo cito. Dice che siamo dei privilegiati perché lavoriamo solo 18 ore a settimana. Prosegue. Facciamo 2 conti, 18 ore di lezione pagate, verifiche da correggere, tempo non retribuito, 1 ora di colloquio con i genitori a settimana, tempo non retribuito, che sforo sempre, mi verrebbe voglia di dire time over, ma poi sei stronza perché non hai spirito umanitario, come se stessimo parlando di volontariato. Ore a casa per preparare le lezioni e renderle un minimo interessanti, se no vi lamentate che l'insegnante fa schifo ed è ignorante, ma volete la moglie ubriaca e la botta piena, compà. Ovviamente sono a mia discrezione, cioè se voglio fare le lezioni schifose non le preparo, se no minimo sì. Forse non dovrei prepararle, così potete dire che lavoro 18 ore, tempo non retribuito. Ore mensili di riunione, da 8 a 12 al mese, ma talora sono di più. Tempo non retribuito. Varie rotture che ogni settimana mi trattengono per pietà umana verso rom, disabili, colleghi con difficoltà informatiche, eccetera. Tempo non retribuito. Io non mi lamento per l'orario, ma non ditemi che per 1.300 euro a cattedra intera per 10 mesi l'anno, questo è un lavoro da privilegiati. A passare l'estate fra lavoretti vari a quasi 40 anni per arrotondare la disoccupazione, questo è un lavoro umiliante. È altresì un lavoro che umanamente, solo se ci si è portato da molto tempo, è vero. Ma come il designer se ti piace disegnare e l'astronomo se ti piace guardare le stelle. Non è una vocazione in ogni caso e non deve essere neppure un modo per espiare. Andiamo oltre. Nel DDL Aprea, in discussione in questi giorni, si parla di aumentare le ore degli insegnanti da 18 a 24, ma retribuite come 18 per adeguarsi alla media europea, dove però gli insegnanti sono pagati di più. In Germania, all'ultimo scatto di anzianità, il divario raggiunge quasi i 25.000 euro lordi l'anno, un doppio del stipendio praticamente. E non lo dico io, lo dice l'OCSE. Anzi, l'OCSE calcola gli stipendi medi annui dei docenti di ruolo, dunque su 14 mensilità, che dovrebbe essere reale, non lo è, perché mi vengono pagate solo 10 mensilità quando va bene, più la rata di quattordicesima. Uno stipendio lordo medio su 14 mensilità dovrebbe essere di 21.000 euro lordi per un precario. Togliete almeno due stipendi interi e fate il netto, che poi in molti casi i precari più precari hanno l'orario ridotto. Per farla breve, io 21.000 euro lordi l'anno non li ho mai percepiti. Inoltre le 24 ore del DDL Aprea sarebbero 24 ore di lezione, un terzo di ore in più, e ancora resterebbero fuori dallo stipendio tutte le ore gratuite. In Europa le ore di gestione sono riconosciute economicamente in quasi tutti i paesi. Inoltre dal prossimo anno i precari, le ferie non godute, non verranno più pagate. Allora si dice che gli insegnanti non sanno lavorare, lavorano male, non fanno prosaicamente un cazzo e quindi gli si dà pure più ore. Non pensate che se uno non sa o non vuole lavorare a dargli più ore non cambi nulla? Se sei 18 o 24 ore non far niente cosa cambia? Guadagna di più il suo stipendio. Inoltre il taglio del personale sarebbe pesantissimo se passassero le 24 ore, perché si ridurrebbero le cattedre di un terzo e molti si troverebbero a lavorare su più scuole. Facciamo un conto, 12 per 23, una media di alunni per classe, ma sono di più. 276 alunni all'anno da conoscere e gestire, correndo in una scuola e in un'altra, se la scuola è piccola facendo le relative riunioni e scrutini. Il problema c'è, anche senza sparare cifre che comunque sono approssimative. Anzi, mi scuso se sbaglio, e qualcosa non... sbaglio qualcosa e non sono precisa. Non si può mettere la testa sotto la sabbia, dicevo. Il problema c'è. Alcuni docenti non sanno insegnare. Il mio amico che lavora nella multinazionale sta su Facebook tutto il giorno. La donna che pulisce le scale del palazzo dimentica sempre lo specchio dell'ascensore che è pieno di vitate. Licenziamo tutti, dai, anche quelli bravi. In massa, a caso, come fa il governo? Anzi no, andiamo a vedere chi lavora male. È cattivo e facciamo saltare in aria il suo posto di lavoro. Dai, una bella spedizione punitiva contro il prof, la golf e l'impiegato. Chi è contro gli insegnanti oggi è contro se stesso domani. Oggi stesso. Chi è contro qualunque lavoratore è contro tutti. Poi c'è chi lavora scandalosamente male, è vero, la società però ha storture ben più gravi del fatto che tuo figlio non imparerà mai a fare di conto perché la prof non sa spiegare. Su questo poi dovremmo aprire una parentesi che non si possono esaurire in un post. Ad esempio, se lo dovessi mandare per forza alla privata perché la scuola pubblica non esiste più e non puoi permettertelo, sarebbe ben più grave. Quello che è quello che vogliono quelli che ci governano, ma tu non lo capisci, non sai che questo è il passo successivo, anzi è già realtà, perché alla privata danno tanti soldini e tagliano solo il pubblico. Alla privata si vede che i prof sono più competenti, anche se in questo caso l'OCSE e tutti gli indicatori europei dicono il contrario. Non sanno che il cocco di mamma tua non si laureerà mai, non perché non sa la matematica, ma perché il sistema scolastico sarà oro nelle mani dei ricchi. Torniamo ancora a noi. Ecco, io domani sciopero. Sciopero per quanto ho scritto sopra, e non solo per me, non solo per la scuola. Purtroppo sciopero anche per chi non sciopera, perché ti trattengono i soldi, perché il ministro si è rimangiato la cosa delle 24 ore, perché è uno sciopero generale, non della scuola, giuro, ho sentito anche questa. Sciopero anche per quelle stronze pernacchiate delle insegnanti mogli di medici, avvocati, imprenditori che svolgono la professione non con cristiana vocazione, per carità, perché a casa si annoiano. Quanto odio la guerra fra i poveri, tanto odio queste persone che vivono questo mestiere poco gratificante dal punto di vista economico, con gorettiano spirito di carità, per sentirsi gratificate nell'animo, e ce ne sono tante, con la borsa di Gucci, con l'orologio di Cartier, che ti chiedono di stare una o due ore in più per dei progetti non pagati, che ti chiedono di andare in gita gratis, che ti spillano i soldi per i compleanni, le cresime, i matrimoni, dei colleghi mai visti. Io queste le odio davvero, che crescono gli studenti come mamme apprensive, croce rossine della carità, e tu passi per stronza perché non paghi la gita a Madrid alla studentessa in disagiate condizioni economiche. Scusa, sai, vorrei mangiare questo mese, fate gite meno costose. Le croce rossine della carità di destra, di sinistra, qualunquiste che siano, domani lo sciopero non lo fanno, non fanno mai neppure la lotta di classe, perché non appartengono alla classe sociale che le rappresenta lavorativamente. Loro non sciopereranno mai, la loro carità esiste infatti solo se tutti gli altri stanno male. Ne ho sentite varie che dicevano: non sciopero perché creo disagio alle famiglie di lavoratori, e noi a passare per le stronze di nuovo, che ce ne freghiamo degli undicenni a casa da soli. Se proprio devo individuare un problema fra gli insegnanti, sono loro. E non perché non sanno insegnare, alcune sì, alcune no, ma perché sono contro di noi, contro tutti. Sono le ottocentesche signore borghesi emancipate che però si limitano a concedere la carità. Io domani mi fermo per un giorno, me ne vado al corteo, cerco di cogliere quello che mi unisce a chi ci sarà domani. Detto questo, di sicuro non cambierà niente, di sicuro lo Stato si riprenderà i miei 70 euro dalla busta paga. E poi farà le sue porcate lo stesso, non servirà, creerò disagio alle famiglie sfigate e niente, di sicuro... e nient'altro, ma non siamo tutte croce rossine della carità sulle spalle della povertà altrui. Noi il nostro ce lo vogliamo prendere. Ci si becca domani in qualche piazza d'Italia. Sì, lo sciopero è generale e non della scuola, ma ognuno porta la sua realtà, o tutti divisi?
Thank you. a parole non possiamo dire che quando facciamo le cose tra di noi, voglio dire, dovremmo dire che abbiamo già stato per usare i termini eccessivi, però
fondamentalmente
ci costruiamo noi come una parte a sé, diciamo, che tu funziona internamente, quando poi è fatto, in realtà ne ritroviamo tutti, tanto da doverci litigare tra di noi un'eventuale collaborazione con
Pronto?
Francesco, Andrea, Luca, grazie a tutti ragazzi.
Pronto, mi sentite?
Pronto.
Oi, Alessia, scusa il problema. C'eravamo un po' impiccate qui con la corrispondenza. Tu ci sei? Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutte.
Ciao. Volevamo, insomma, chiederti se ci potevi raccontare un po' la giornata di oggi del corteo e di quello che era successo. Insomma, lasciamo a te la parola, raccontaci un po' quello che è stata questa giornata.
Allora, vi ringrazio prima di tutto per lo spazio su questo, appunto, sul corteo. Il corteo è stato, vabbè, inizialmente molto, molto tranquillo, come avete anche potuto sentire. Scusate, siamo molto stanchi, stiamo ancora discutendo della, quindi se dirò, se non, non connetto molto, però cercherò di essere abbastanza lucida su quello che vi racconterò. Il corteo appunto era stato abbastanza tranquillo, eravamo partiti da Aldo Moro in circa 6.000 persone, dovevamo unirci con gli Essenzimesi a Via Cavour, poi siamo passati per Piazza dei 500 e siamo uniti anche con il corteo dei Cobas e con alcuni con alcune scuole che stavano già lì. Nel momento in cui siamo arrivati, insomma, alla fine di Via Cavour, ci siamo resi conto di essere molto, molto di più numerosi, quindi molto più di quelli che ci aspettavamo. Quindi siamo arrivati appunto a Piazza Venezia ad essere all'incirca 80.000 persone, quindi insomma c'è stata una buona risposta da parte della città, perché bisogna considerare il fatto che questa è stata un'assemblea, cioè è stata una manifestazione comunque cittadina, non è stata una manifestazione nazionale, e la città ha risposto tantissimo, soprattutto la partecipazione delle scuole è stata grandissima, infatti erano tanti, erano tutte le scuole, insomma, di Roma, si può dire che sono scese in piazza. Dopodiché siamo andati, insomma, verso Bocca della Verità, anche lì tutto a posto, cioè a Piazza Venezia ovviamente era tutto blindato con un dispiegamento di forze allucinante. E quindi siamo riusciti, per fortuna, ci hanno concesso un varco e siamo andati verso Bocca della Verità e sul Lungotevere, quindi abbiamo fatto, insomma, un pezzo del Lungotevere. Intanto, insomma, ci arrivavano anche le notizie da le altre città, che anche quei cortei sono stati molto, molto partecipati in tutte le città d'Italia e anche nel resto d'Europa, quindi c'è stata una risposta forte alle politiche d'austerity, alle politiche dei sacrifici che, insomma, impongono, e questo è evidente che soprattutto per quello che è successo dopo, che è un problema per l'Europa, è un problema per non solo, appunto, per il nostro governo, ma per tutta Europa, il fatto che comunque c'è una risposta, una resistenza, si può dire così, a queste politiche, insomma, che vengono che dobbiamo subire un po' dall'alto. Infatti si sono in qualche modo bypassati tutti i processi decisionali da parte, insomma, delle persone che vivono ogni giorno in questo in questo paese, ma anche negli altri paesi che sono scesi in piazza oggi. Beh, è passato perché sentite benissimo tutti quanti quanto sia insufficiente, insomma, la rappresentanza in questo momento. E infatti questa si è la paura che, insomma, secondo me noi abbiamo scendendo in piazza così in massa, abbiamo fatto paura a queste persone che hanno dimostrato, queste persone intendo questi governanti, che hanno dimostrato tutta la loro paura attraverso appunto un attacco violento al corteo. Infatti io penso che quel tipo di cariche non sono comuni, non le abbiamo viste spesso nei nostri cortei, né in altri cortei molto più grossi, nazionali, nel senso che ci sono state delle cariche che non erano cariche di alleggerimento, ma neanche a parlare, ma anche se erano cariche continue, cioè continue. Noi siamo stati caricati per, e non sto esagerando, per un chilometro, quindi si camminavano, correvano e caricavano, questo è quello che è successo. E quindi è stata una risposta molto, molto violenta, che poi alla fine, insomma, ci hanno circondato in alcuni di noi, perché sono riusciti anche a spezzettare il corteo, hanno circondato e ci hanno, un centinaio di persone sono state identificate. E un'altra cosa che è successa, ovviamente ci sono degli arresti, ci sono stati degli arresti, erano più o meno 12 persone, di queste 12 alcune sono state già rilasciate, ma altre sono ancora dentro, e sono 9 persone. Questo è il bilancio finale, almeno fino ad ora, non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore. E comunque le persone che sono state arrestate, cioè durante l'arresto in piazza, sono state immanganellate brutalmente. Quindi noi vogliamo dire che io penso che sia una voce comune questa, il fatto che sì, c'è stata una risposta violenta, sicuramente c'è stata una repressione dura oggi a Roma. Non ho il quadro completo di tutta Italia né degli altri paesi su quello che è, insomma, sugli arresti e la repressione, ma penso che questo, insomma, non deve invece impaurire noi, perché io penso che il cambiamento di gestione della piazza che hanno loro è direttamente proporzionale alla forza invece che stiamo esprimendo noi. Quello che stiamo cercando di fare adesso, questa sera, attraverso delle assemblee che stiamo facendo adesso all'università, è quello di capire da domani come rispondere in modo forte a questo tipo di violenza, a questo tipo di repressione. E la nostra priorità è sicuramente quella di ritornare nelle facoltà già da domani mattina e dire la nostra, prendere parola e dire a tutti che, insomma, non ci fa paura tutto questo, e che dobbiamo rilanciare il conflitto in questo paese. E se questo se pensavano che questa violenza di oggi potesse essere un modo per fermare il conflitto, io penso che non hanno capito niente. Noi ritorneremo in piazza da domani e continueremo appunto a rilanciare il conflitto nel nostro paese. Speriamo anche che continui anche negli altri paesi, perché appunto vogliamo ribadire anche il fatto che non è solo una questione dei cittadini italiani, ma penso che sia una questione delle classi che in questo momento sono ancora di più sfruttate, stanno cadendo appunto in una proletarizzazione che non si vedeva da un po' di tempo. E non è una questione appunto solo italiana, ma penso che dobbiamo costruire delle cose anche insieme, a delle mobilitazioni insieme come questa, come ci sono state negli scorsi anni, con tutte le persone che sentono in questo momento, che scendono in piazza, e costruire anche territorialmente delle forme di conflitto sia, insomma, il nostro auspicio.
Ok, grazie mille per questo breve report, è stato molto utile per capire un po' qual è stata la situazione di oggi. Sapevamo insomma della forte repressione che è stata attuata da parte delle forze dell'ordine, del fatto del praticamente sequestro di persone e la loro identificazione, e quindi siamo contenti che insomma ci sia anche una risposta positiva da parte dell'università, in cui si sta tentando comunque di portare avanti e non di fermarsi alla singola manifestazione o purtroppo alla repressione che subiamo e purtroppo subiremo, ma c'è una risposta insomma positiva nel continuare a lottare e dimostrare che siamo più forti, insomma. Ti ringrazio e buona serata e buon proseguimento, insomma.
Ciao a tutte.
Ciao.
Ciao.
Você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou
Salve a tutti ancora, siamo sempre sulla trasmissione Nomi delle Cose a cura della Coordinamento Femminista e Lesbica, siamo sui 87.9 di Radio Onda Rossa e volevamo dire solamente che oggi la puntata è andata un po' così perché è veramente stata una giornata caotica e diciamo che anche proprio come coordinamento siamo state abbastanza assorbite perché comunque abbiamo partecipato non solo insomma in maniera solidale con il comunicato che prima abbiamo insomma abbiamo letto, quindi che condividevamo, ma anche proprio in maniera diciamo una presenza fisica, e quindi insomma diciamo è stata una giornata particolare, proprio per questo si è anche tardato un po' la trasmissione, ha preso una deriva particolare, per cui oggi salteremo la parentesi di Elisabetta per passare direttamente diciamo a una seconda parte, anche se così vogliamo chiamarla, e quindi semplicemente
Allora, cominciamo la seconda parte, a un orario che non è della seconda parte, ma pazienza, e vi parliamo dell'appuntamento di sabato. Sabato, che è il 17 novembre, al Nido di Vespe, che è lo spazio sociale del Quadraro in via degli Arvali 13A, presenteremo gli atti dell'incontro nazionale separato contro la violenza maschile sulle donne che c'è stato, che abbiamo organizzato il 2-3 giugno qui a Roma. È un appuntamento che noi riteniamo molto importante perché prima di tutto è un appuntamento aperto, perché portiamo diciamo alla discussione quello che abbiamo analizzato e sviscerato in ambito separato, perché l'incontro nazionale invece era separato. Ci sono stati tantissimi gruppi che hanno partecipato, e di questi gruppi l'altra volta ne abbiamo presi in considerazione due, cioè le Dumbless di Udine mi pare Nicoletta di Noi Non Siamo Complici, e oggi ci piacerebbe invece analizzare i contributi del GLF, del gruppo femminista di Roma, gruppo di lavoro femminista di Roma contro i CIE e contro il controllo sociale, e di scateniamo Tempeste, che è di Rho, vicino a Milano. Sono due contributi molto diversi, che comunque sviscerano tutti e due un aspetto molto diverso della violenza sulle donne, e che ribadisce quello che in effetti noi cerchiamo di dire sempre, cioè che tutti gli ambiti di questa società giocano un ruolo particolare e aprono scenari particolari e declinano un aspetto particolare della violenza di genere. Tant'è vero che bisogna proprio cercare di smascherare all'interno di ogni ambito quelli che sono i meccanismi con cui lavora questa società. Allora, il GLF, per esempio, ci parla della detenzione amministrativa, cioè ci dice che con la legge del 1998 turco-napolitano c'è stato proprio un vulnus nel concetto di diritto, perché la legge ha introdotto il principio della detenzione amministrativa, per cui si può essere internate per una condizione e non per un reato. È proprio un vero e proprio strappo, che apre scenari impensabili di controllo sociale. Perché questo? Perché se una persona viene internata per una condizione, qualunque soggetto che non è gradito allo Stato e che non è gradito al sistema può essere soggetto a internamento anche preventivo. E il GLF ci dice che questo principio non è un principio che è nato così dal nulla, ma era già stato usato dalla Germania nazista, ed era stato chiamato Taterschuld, cioè proprio il principio per cui una persona può essere internata per un'idea, per una condizione sociale, per un modo di essere, per un orientamento sessuale o politico, quindi per quello che è e non per quello che ha fatto. E in questo senso le donne sono soggetti ad altissimo rischio, perché tutte quelle che non rientrano nella norma, che sono fuori dai canoni, che cercano di sottrarsi ai ruoli, hanno una grandissima possibilità di poi ricadere in questo tipo di principio.
Tão sozinha, tem meus olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida.
so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you, and there you stood, holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away.
E una cosa che ci dice ancora il GLF è che questo strappo al concetto di diritto, così come ci viene comunque dalla tradizione borghese, che in questo senso è assolutamente disattesa, anche se ricordiamoci sempre che ultimamente questo Stato sta sempre più trascinandosi verso, si sta trascinando dallo Stato di diritto allo Stato etico, perché tutto quello che il rapporto che sta impostando con le cittadine e i cittadini è quello di normare la loro vita con un controllo sociale sempre più serrato. Per cui i CIE, in effetti, che sono stati appunto introdotti con la legge turco-napolitana del 98 e che sono impostati sul concetto di detenzione amministrativa, sono un momento molto alto del controllo sociale. Ricordiamoci sempre che la legge turco-napolitana è stata fatta dal primo governo Prodi, che è stata votata praticamente ad appello nominale, che hanno votato a favore anche i partiti e partitini come Rifondazione Comunista col segretario del SEL Nichi Vendola, e che quindi sono un'espressione a tutto campo di questo sistema. Sia il centrodestra che il centrosinistra ne sono responsabili allo stesso modo, anzi questo strappo è stato effettuato proprio dal centrosinistra, perché il centrosinistra attualmente è uno dei maggiori sponsorizzatori dei principi neoliberisti.
Yeah!
E, a proposito di questo documento del GLF, il gruppo di lavoro femminista che hai appena letto, mi viene in mente una parte di un libro che sto leggendo insomma in questo momento, Pro Patria di Ascanio Celestini, e in cui lui fa questo breve insomma esempio riguardo proprio alla galera insomma e alla giustizia, e dice: avere fame è un reato? Certamente no. Perciò in una società nella quale vi fossero mele per tutti, chi ruba una mela lo farebbe per accumulare mele e affamerebbe i poveri derubati. Io sono sicuro che affamare la gente è un reato. Ma in questa società solo una parte dei cittadini possiede la mela, mentre il resto ha solo fame. Perciò vi dico che in questa società è un reato possedere la mela, e chi ruba la mela compie un atto di giustizia. Eppure, cittadini, la legge non accetterà mai questa logica, perché se io rubo una mela, lo Stato mi può giudicare, mentre se ho fame, non è più lo Stato che giudica me, ma sono io che giudico lo Stato, e lo giudico colpevole di farmi morire di fame o di spingermi a rubare la mela. Perciò lo Stato farà il possibile e l'impossibile per nascondere la mia fame e portarmi in tribunale come ladro. Lo Stato giudica per non essere giudicato.
Thank you.
Allora, un altro contributo molto interessante è quello di Elena De Marchi, che è intitolato Il corpo è mio dello Stato, del mercato, rappresentazioni e autorappresentazioni del lavoro di cura. Detto così, sembrerebbe un ambito che in effetti il femminismo ha sviscerato abbastanza. Però lei, parlando della violenza contro le donne, apre uno scenario particolare rispetto al lavoro di cura, e cioè si occupa della questione del senso di colpa. Cioè dice che la questione del senso di colpa le sembra una chiave di lettura molto importante nel analizzare quella che viene chiamata disponibilità, partecipazione, femminilità, atteggiamento materno nei confronti di tutto quello che riguarda l'ambito familiare o comunque anche l'ambito lavorativo, per esempio quello delle badanti, o anche l'ambito adesso del lavoro in generale, perché è quello che questo tipo di sistema pretende con la famosa femminilizzazione del mondo del lavoro, no? Cioè tutte le caratteristiche che erano del lavoro di cura femminile adesso il sistema le pretende dal tipo di lavoro in generale, cioè la dedizione assoluta, la partecipazione alle sorti dell'azienda, la partecipazione emotiva, il dimenticarsi della divisione tra il tempo di lavoro e il tempo dello svago, comunque del recupero, comunque del tempo personale. Allora, comunque lei parla del lavoro di cura con questo particolare taglio. Cioè lei dice che è come se il paradigma badante fosse valido per tutte. Non solo perché spesso siamo costretti a svolgere dei lavori poco garantiti, poco retribuiti, poco interessanti e frustranti, ma perché la dedizione, l'insuccesso, il fallimento vengono attribuite dalla nostra società, che millanta per ogni dove la meritocrazia, a noi stesse, che magari non svolgiamo con sufficiente amore e dedizione i nostri compiti lavorativi. Le badanti siamo noi, scollegate le une dalle altre, con una dose sotto pelle di senso di colpa, di bisogni inespressi, di necessità di essere altro, incapaci di fare fronte comune finché restiamo isolate, ognuna con una sua rivendicazione che non diventa mai collettiva. Il paradigma badante è applicabile a tutte, efficienti, devote, serve del lavoro, disponibili 24 ore su 24, disorganizzate nella lotta, incapaci di rivendicare. Dobbiamo per questo rifiutare l'immagine di una donna eternamente a disposizione dell'altro anche dell'altra, soprattutto nei casi in cui il piano del mestiere viene mescolato a quello dell'umanità che si deve all'assistito. Dobbiamo smettere di invocare soltanto più servizi a prezzo delle altre, delle donne di serie B, e capire che i meccanismi che le imprigionano per farci sentire emancipate oggi stanno imprigionando anche noi. Dobbiamo rifiutare il concetto di meritocrazia che ogni giorno viene esaltato per creare condizioni di disparità trasfruttate. Dobbiamo liberarci dello spirito che non esiterei a definire da croce rossina o peggio da missionaria, per apparire più brave e attutire il nostro senso di colpa. La maestra che non ha il materiale per la scuola lo compra con i suoi soldi. L'insegnante dedica ore gratuitamente alla scuola per gli studenti disagiati, convinta di fare del bene. L'educatrice che compra la frutta alle ragazze della comunità. Si potrebbero fare centinaia di esempi dove vengono coinvolti il lato affettivo, la buona volontà, l'umanità, la pietà, magari anche assieme alla volontà di mantenere il posto di lavoro, che seppure per quattro soldi ci permette di campare, dimenticando che la nostra vita dovremo sceglierla noi e non farla scegliere ai nostri sensi di colpa, e che il tempo è nostro. Non è un appello all'individualismo, la solidarietà è quella che noi decidiamo di portare avanti nei confronti delle altre, al di là degli obblighi che ci vengono imposti. È spontanea. Essa è coscienza di classe, ha l'obiettivo di sostenerci le une e le altre in nome di parole comuni e non di interessi corporativi. Non è carità e non si deve acriticamente a tutte e a tutti, ma soprattutto non è e non deve essere un modo per renderci complici del sistema. Allora, vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 17 novembre 2012, quindi alle ore 18, nello spazio sociale Nido di Vespe, via degli Arvali 13A a Roma. Noi della Coordinamenta presenteremo gli atti dell'incontro nazionale separato e sviscereremo insieme tutti i possibili aspetti, i tantissimi scenari che le compagne che hanno partecipato all'incontro di giugno ci hanno fatto capire, ci hanno aperto, ci hanno descritto, insieme a tutte e a tutti quelli che vorranno venire, perché l'incontro di sabato comunque è aperto e non è separato. Vi aspettiamo, vi rimandiamo un attimo i nostri riferimenti. Il blog della Coordinamenta è www.coordinamenta.noblogs.org. Il nostro indirizzo di posta è coordinamenta@autistiche.org e tutte quelle che vogliono una copia degli atti che presenteremo sabato ci possono scrivere alla posta della Coordinamenta e ce li possono richiedere. Ciao, vi aspettiamo.
E volevamo anche un attimo ringraziare comunque il conduttore della trasmissione che ci ha concesso 10 minuti in più, e quindi lasciamo a lui poi la parola per prove tecniche di trasmissione. Grazie.
Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price. She's putting on a string. This is not really, this is not really happening. You bet your life.